Domenica del Buon Pastore, la Chiesa chiede di pregare per le vocazioni, ma vedete, in questo momento di vocazioni non ce ne sono. La nostra diocesi penso che sia rimasto l'ultimo dei Moicani in seminario, poi non rimane nessuno e già si pensa come fare. Allora dicono bisogna trovare dei leader, Boyd un buon leader, dei leader di comunità che siano punti di riferimento, referenti. L'altro giorno mi sono trovato con i nostri preti e il tema è cosa fare adesso che a 75 anni i preti vanno in pensione. Dunque, allora, già tutti gli altri sanno che in pensione non ci andranno mai più. Perché? Che pensione? E qui stiamo pensando cosa fare con i preti a 75 anni. A parte il fatto che io non ho fatto il prete per andare in pensione, per avere la social security, per mettermi a posto, non, assolutamente, per un altro motivo. Ma poi, fratelli, non si può andare in pensione oggi. Anzi, i capelli bianchi e l'esperienza umana sono una ricchezza così grande che è assurdo a un uomo che ha 75-80 anni di storia, di misericordia che Dio ha operato per lui, che va da dove? La storia della nostra vita è una storia di grande insegnamento, non tanto perché abbiamo imparato a non sbagliare. Vi ricordo che nessuno impara dai propri sbagli, assolutamente, scordatevelo. Ma che cosa impariamo dai nostri sbagli? Che l'amore di Dio è eterno, che il suo amore non chiede niente in cambio, non è un amore ricattatorio come quello che abbiamo noi nei confronti degli altri. Quindi se tu sei bravo, io ti voglio bene. Se non sei bravo, vattene. È fin da bambini. Allora cosa fa uno per cercare di essere amato? Dice le bugie. Dice le bugie. Le bugie è l'unica arma che abbiamo per difendersi. Infatti, in questa società, che non è vero che è meritocratica, perché io appartengo, quando ho fatto lì l'industriale io, c'erano quelli che chiedevano il 6 politico, quindi abbiamo una marea di insegnanti asini che non sanno niente, perché con 6 politico non ho mai studiato niente. Facevano i collettivi, la ricerca dei collettivi, è sempre stata così, che uno faceva per tutti e gli altri incassavano. È il motivo anche perché abbiamo degli ignoranti nei punti cruciali dell'organizzazione dello Stato. E anche tra noi preti, io sono di ignoranza abissale, non so né greco né latino, figuratevi, quindi sono un barbaro. Però che cosa ci va il Signore? Ci va educando con la nostra storia, che è una storia di peccato e di misericordia, se no non è una storia vera. E allora da dove verranno fuori le vocazioni? Le facciamo in provetta, non vedono l'ora di farle in provetta. Immaginate se mi clonano a me, la fine del mondo. Quindi non succederà mai. In provetta non esiste niente. Anche quelli che si fanno il figlio in provetta, che scelgono il colore degli occhi, sapete che ci sono questi pazzi, no? Che dicono allora occhi azzurri, alto, capelli biondi, no? E poi cosa viene fuori? Un imbecille. Ma come? Ho fatto tutto. Ma perché non è sufficiente quello. In che senso Gesù è il buon pastore, il bel pastore? Qual è la bellezza di Gesù? Gesù veramente aveva una bellezza incredibile. Non si spiega altrimenti come dei poveri pescatori di Galilea lo vedono passare lì al Giordano quando erano i discepoli di Giovanni Battista, vedono passare Gesù. Cavolo, ma questo che cosa c'ha cosa ha dentro di sé? Lo Spirito. Gesù è Dio, è vero Dio. Quello che cerchiamo di esprimere con tanta povertà, ma spero che sia con tanto amore, è la bellezza che viene a noi nella liturgia. Non è la bellezza fine a se stessa, è la bellezza di Cristo. Questa mattina avrei voluto iniziare la messa passando con l'olio di nardo che mi ha dato Don Emanuele, che è venuto da Betlemme. Me ne passavo un goccio su tutte le mani vostre, perché qui questa assemblea doveva venire fuori un profumo. Adesso poi chi di voi è stato bravo viene da me e contraddico l'omelia già, viene da me, metto un goccio di questo olio di nardo, fa piangere. Perché non soltanto perché mi fa venire in mente il gesto della Maddalena che si mette ai piedi di Gesù e lava i suoi piedi con le lacrime e li unge di questo olio che pervade la stanza, al punto che Giuda dice ma qui hanno speso una barca di soldi che si può dare per i poveri, sapete che sono sempre quelli che nella parrocchia fanno i conti, no? Ma dicevo, la bellezza della liturgia per rendere presente qui Gesù Cristo che vuole rendere belli noi. Belli noi. Sapete quando si diventa belli, veramente? Quando si entra nella pace. Quando tu ti senti finalmente al posto giusto. Cambia il volto. Diventi più sereno. Si vede una bellezza nuova. E quando succede questo? Quando tu entri nella tua storia e comprendi che quella storia lì era la migliore in assoluto che Dio poteva fare con te. Storia che significa anche miseria, peccato, ingiustizia. Quanti di voi sono qui che hanno una storia che è segnata dall'ingiustizia, che è segnata dagli sbagli, dal peccato? Eppure, per arrivare qui oggi, era necessario passare per quella strada. Anche se certe volte ci sembra assurdo, ma il Signore ha permesso quella strada, perché noi cominciassimo a comprendere per chi vale la pena di vivere e morire. Perché vedete, fratelli, quando Pietro, colmo di Spirito Santo, spiega per quale motivo, com'è successo che il paralitico che era lì di fronte alla porta del Tempio è stato sanato, tutti lo conoscevano, viene in mente Pezza, adesso lo dico i piacentini, sapete, no, Pezza, che ogni tanto davano i pompieri con l'idrante per lavarlo, era un barbone che era qui piacente. Bene, ecco, hanno guarito Pezza. E tutti, ma cosa è successo? Un miracolo eclatante, no? Lo conoscevano tutti. Com'è successo? Allora qui dice Pietro, per mezzo di chi quest'uomo è stato salvato, perché era infermo, era perduto, era escluso dal Tempio. Sia noto a tutti voi che nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, quest'uomo paralitico vi sta innanzi risanato. Allora vedete, noi qui tutti abbiamo bisogno di avere allora, mi fa troppo ridere. Sapete che adesso nelle scuole c'è la carriera alias. Chi è sta carriera alias? Sapete che cos'è? Cioè che uno dice: oggi, invece di chiamarmi Paolo, mi chiamo Brigitta. Questa è la carriera alias. In un altro momento storico sarebbero venuti qui all'ingresso, dove c'è la prima rotatoria vicino alle mura, c'era il manicomio. Sarebbero venuti dei signori un po' truculenti con una camicia con le maniche lunghe, avete presente? E poi ci facevano un nodo e lo portavano lì, perché era evidente che questa persona era picchiata nella testa. Ma questa cosa è così aberrante che i governi decidono che sia lecito questo. Pensate che, leggevo che in Germania hanno detto che si può scegliere chi sei, però una volta, massimo una volta, non cominciamo a allargarci. Tu una volta all'anno puoi dire: oggi mi chiamo Giuseppina, domani mi sono Paolo, cioè, però una volta all'anno, e non cominciamo qui. Cioè. Allora capite che, come mai questi legislatori hanno, erano quelli che hanno preso il 6 politico, non hanno mai studiato niente, mai capito niente. Persone del compromesso. E come mai siamo arrivati a questa follia? Sapete che, diceva questo scrittore inglese, che verrà il momento in cui dovremo prendere i fucili per dimostrare che l'erba è verde. Siamo arrivati. Non è che dobbiamo prendere i fucili, ma dovremmo usare la spada della parola. Dobbiamo avere il coraggio di dire: non sono d'accordo. A scuola va l'insegnante che dice delle cose, e un ragazzo che è stato educato, cioè che i genitori gli hanno detto la verità, alzerà la mano e dirà: non sono d'accordo. Si riunirà il comitato e verrà espulso dalla scuola, e sarà la sua salvezza, perché andrà a imparare a piantare le patate e si salverà. Perché non è che quelli che oggi dicono che si chiamano Giuseppe e domani si chiama Luisa faranno tanta strada, perché è soltanto l'inizio di una follia spaventosa. Dobbiamo essere contenti. Il principio di realtà che parte con una platta che ti dà tua madre quando fai il cretino. Principio di realtà. Non so se vi ho raccontato una volta che era venuta quella ragazza che era in crisi, ma proprio, cioè, era impazzita, perché non gli funzionava il cellulare. I medici dicono che è una sindrome, cioè c'è tutta una cartella clinica. E cosa bisogna fare? Bisogna fare dei flebo, 6 mesi. È venuta la mamma, questa qui era fuori di testa, l'ho presa, pam, uno schiaffone, guarita. Non aveva il padre, aveva bisogno di uno schiaffo. Quante volte noi avevamo bisogno di uno schiaffo e non ce l'ha dato nessuno? Ma ci aiuta la storia, quindi state bei sereni, che se non ci arriva da chi dovrebbe darcelo, la vita ci insegnerà. Perché siamo in questo momento di follia? Perché stiamo vivendo questo tempo di terrore che non ha tregua? Chiediamo che venga concessa la tregua per permettere a questi poveri disgraziati della striscia di Gaza. Io non sono contro il popolo di Israele, ma questa cosa è una nefandezza che stanno commettendo, non il popolo di Israele, i loro governanti. Noi dobbiamo assolutamente prendere posizione. Non possiamo dire che va bene, perché cosa c'entrano i bambini che sono terrorizzati come topi in una trappola? Questa è una cosa terribile. Non possiamo dire che che il nostro governo sta operando per la pace quando invia armi. Non possiamo dirlo. Quindi bisogna avere anche il coraggio di prendere posizione. Ma perché è successo questo? Perché la pietra su cui dovevamo costruire la nostra casa, che la prima casa è la famiglia, l'altra casa è la città, il convivio umano, un'altra casa doveva essere l'Europa. Cristo è stato scartato. Tolto Cristo. Vi ricordate quelli che volevano togliere il crocifisso dalle scuole, dagli ospedali, e l'hanno anche tolto. E meno male che noi abbiamo dei nostri fratelli che quando vanno in ospedale alcuni sono fissi. Una nostra amica c'ha una fila di crocifissi con un mastice di quei grossi, li rimette su. Abbiamo tolto Cristo, non ha più senso niente. In casa ce l'avete crocifisso? Ci vuole. Sai perché? Perché tante volte, quando le cose non vanno come dici tu, basta che alzi gli occhi e vedi in che modo il Signore è venuto a salvare me e te. Lui che si è fatto scarto, quando tu ti senti uno scarto, Lui che ha subito l'ingiustizia, quando tu senti che stai subendo un'ingiustizia, Cristo, allora tu capisci che il Signore sta cercando di costruire in te questo uomo nuovo che ha vinto la morte e che ha il potere di dare la vita, perché nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo, quest'uomo paralizzato, escluso dal Tempio, è stato guarito. In nessun altro c'è salvezza. Cioè Cristo è la salvezza. Non è vero che Cristo e Buddha sono uguali, con grande rispetto per Buddha e la sua panza. Cioè non è vero. Ci sono tanti uomini che hanno cercato la verità, certo. Ma la salvezza, la vittoria sulla morte, non in senso simbolico. Perché Cristo è morto corporalmente ed è risorto col corpo. L'uomo nuovo che vuole dare a noi la vita. In che senso lui è il buon pastore? Perché ha dato la vita per noi. Non vi è dato altro nome agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Salvati vuol dire che tu non finirai nella morte. E come faccio a capire questo? Bisogna entrare nella morte. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo rinnegato Cristo, il buon pastore, il più bello dei figli dell'uomo, e ci siamo consegnati ai mercenari. Guardate che terribile questa parola. Già la parola mercenario è una parola infame, perché il mercenario ammazza per soldi, quindi è un assassino il mercenario, quello che lo fa per soldi, non lo fa per amore, è uno che non ci ama, non conosce le sue pecore. Io sto pensando anche a noi preti, perché poi ognuno deve capire dove il Signore l'ha chiamato a essere pastore, cioè punto di riferimento per altri. Ci sono persone che in qualche modo dipendono da noi, amici, colleghi, figli. Pensate al ruolo di un insegnante, perché non è che fare l'insegnante e avvitare bulloni sulla catena di montaggio è la stessa cosa, scusate. Cioè non è che fare il medico e fare il carrozziere la stessa cosa, con un grande rispetto dei carrozzieri, che stimo tantissimo. Però, sai, una macchina, ma una persona è una persona. Qual è il problema? Che per soldi ci stanno ingannando, illudendoci che le persone sono come dei pezzi di macchina. Tu vai, c'è una rotola che non va, arriva quello là, mette sulla rotola nuova, sembra di andare dal gommista. Eh no, non siamo cose. Pensate questa battaglia che stanno portando avanti, ma veramente, come si può dopo tanti decenni continuare a difendere l'aborto come un diritto? Ma come si può? L'aborto è un dramma, un dramma. L'omosessualità è un dramma. L'adulterio è un dramma. Ma che diritto? Lacerante, che ti distrugge. Avete mai parlato con una donna che ha commesso l'aborto, quando poi se ne accorge? Il dolore. Gli uomini se ne accorgono un po' troppo tardi, certe volte. Però tante volte ho raccolto il dolore anche dei padri. Allora, fratelli, ci illudono che noi siamo pezzi di ricambio, codice a barre. No, no, noi siamo figli, noi abbiamo bisogno di qualcuno che quando ci facciamo male ci venga incontro e ci metta vicino al cuore scaldandoci al suo petto. E sapete chi è questo? Cristo, il buon pastore. Tu non l'hai mai fatta questa esperienza? Non l'hai mai sentito? Cristo che è venuto vicino a te quando ti eri perduto, quando eri andato stupidamente lontano dal gregge, pensando di essere più furbo degli altri. Non è vero, fratelli, che il peccato nasce sempre così? E poi cosa succede? Che cadi in un dirupo e viene la notte e sei solo e senti i lupi. Sono qui a Piacenza i lupi. Questa esperienza di sofferenza, e io so benissimo che tanti di voi qui l'hanno provata. E poi cosa succede? Un fatto incredibile, un incontro. Cristo che viene a te con i fratelli. Questa mattina alle 8:10 suonano il campanello. Io, ma chi è? Siamo venuti, ma da lontano, marito e moglie, a parlarmi di una situazione. Cosa possiamo fare? Ma dico, ma io sono il parroco di Borgo Trebbia. Dice, no, non sei più il parroco di Borgo Trebbia. Ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Il recinto lo hanno lasciato aperto e le pecore sono scappate e sono disperse. Bisogna andarle a raccogliere, o vengono loro, poverine. E hanno bisogno di una parola, hanno bisogno che qualcuno gli dica che Dio è amore, che Dio ama i peccatori, fratelli. Questa è la parola di cui abbiamo bisogno. E chi sono i peccatori? Io e te. Chi, avendo consegnato la nostra vita ai mercenari, i mercenari ci hanno tradito. Guardate la Meloni cosa sta facendo. I mercenari ci hanno tradito. Tutti. Tutti. Perché lo fanno per soldi. Ma anche i preti. Ha detto uno. Ha detto una ragazza, Don Pietro, per cortesia, non deludermi anche tu. Gli ho detto, mi dispiace, io ti deluderò. Perché noi siamo solo strumenti, fratelli, ricordatevi. Lo scopo di tutto quello che viene fatto qui è perché tu incontri personalmente Cristo. Lui è il buon pastore, io ti indico la strada, ma sei tu responsabile del tuo battesimo. Questo è quello che ci salverà. Questo è quello che ci salverà, che farà di noi un gregge vero, nuovo. Abbiamo bisogno, fratelli, di ricostruire. Ci vogliono luoghi dove possiamo sentirci amati nella verità. Amati nella verità. Diffidate di quelli che vogliono indorare il Vangelo. Oggi è venuta una mamma, mi dice, piangeva perché sua figlia si è fatta monaca e dice, ma non posso vederla, quella. E allora io la guardavo e le ho detto, guarda, sai cosa dice il Vangelo? Chi non odia il padre e la madre non è degno di me. Mamma mia! E cosa vuol dire? Odiare i rapporti malati. Sapete che i professionisti dello sbianchetto hanno detto, chi ama di meno, non devi amare così, non bisogna amare troppo la mamma. Odiare! Devi odiare tuo figlio. Quando se ne approfitta, a 30 anni in casa, non fa un cacchio, e tu per paura di perderlo gli dai ragione. Pedata nel culo. Fuori di casa. Aiuti. Odiare i rapporti morbosi. Perché? Ma perché? Quando lo puoi fare? Quando hai incontrato questo amore qui? Ma non perché tu vuoi male a tuo figlio, ma come puoi voler male a tuo figlio? Ma tu sai che il suo bene è incontrare Cristo. Chi di voi crede che il bene dei propri figli sia incontrare Cristo? Nessuno. Pochi. No, è importante che stia bene, in salute, che faccia lo sport, che vada a studiare a Harvard. E poi, se non hai incontrato l'amore di Cristo, che fai? Dove vai? In braccio ai mercenari. I mercenari sono quelli che hanno comprato miliardi di vaccini inutili e li buttano al macero. Lo capite o no? O vi piace stare con i mercenari? Sapete perché? Perché noi, come i mercenari, adoriamo il denaro. Non siamo liberi, abbiamo perso il discernimento. Per cui, schiavi della paura della morte, non avendo il buon pastore, cerchiamo, ci aggrappiamo a qualunque falso messia. Perché l'unico che è entrato nella morte, che è risorto, è Cristo, e vuole portarci con Lui verso la patria del cielo. La nostra direzione è la vita eterna, non andare su Marte. Ma ci sono dei pazzi che credono, ci stanno allenando, c'è gente che si sta, anzi, pare che ci sia la fila, no, lì alla NASA, hanno detto, sa, chi è che vorrebbe andare su Marte? C'è una fila di, io voglio andare su Marte, che vuoi fare a Marte, su Marte? Per aprire, ma io voglio andare in paradiso. Su Marte vacci te, che è anche un colore che assomiglia un po' più all'inferno. Ma scusate, fratelli, ma che follia, qual è questa? Ma io voglio, è già, c'è un'astronave che è già pronta, fratelli, non si paga il biglietto. Sapete com'è fatta questa astronave? La croce, la mia astronave, la tua astronave, per il paradiso, qual è la croce? Ognuno di noi ce l'ha bella chiara. Quel matrimonio assurdo, la tua malattia, la tua solitudine, quel figlio, è vero? Quel carattere. Ognuno di noi ha la sua croce. E come facciamo a stare su quella croce? Con Cristo. Siamo venuti qui all'Eucarestia perché il Signore ci dà il pane del cielo per vivere in questo deserto esistenziale, per non morire. Noi siamo qui per vivere e vivere eternamente. Chi mangia della mia carne e beve del mio sangue avrà la vita eterna. Ecco l'Eucaristia. Ecco perché io ho presente questi bambini che giovedì, il 25, fanno la prima comunione, e so benissimo che del 70% dei genitori non gliene frega niente. Non gliene frega niente, ma proprio ma niente, perché prima viene il calcio, pallavolo, tutte le cose importanti, ci mancherebbe altro. Importanti. Io sono un interista moderato. Se vince l'Inter contro il Milan sarò anche contento, ma non è che mi cambia la vita, voglio dire. Ma che cosa mi ha cambiato la vita? Questo Gesù che ho ricevuto nell'Eucaristia fin da bambino a 7 anni. E per una particolare misericordia il Signore non mi ha mai permesso di perdere l'Eucaristia. Io vi auguro, fratelli, che non vi capiti più di vivere senza l'Eucaristia. Dovrete fare i salti mortali. Sapete che i preti chiuderanno le chiese, voi dovete passare dai muri. Mai più senza l'Eucaristia, mai più, perché è troppo difficile vivere senza il pane degli angeli. È impossibile entrare nella morte quotidiana senza il corpo di Cristo. Allora vi auguro, fratelli, di vivere questa gioia. Voi siete figli, non siamo più servi, figli, e la nostra gioia è servire i fratelli per amore. Vi auguro di esercitarvi in questa carità a partire dalla vostra casa, non più come un peso, ma come una grazia. Com'è bello, com'è da gioia poter servire i fratelli come Cristo fa con noi. Sia lodato Gesù Cristo.